gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
È ufficiale, Nathan, brasiliano del Bragantino, 22 anni, difensore centrale, è del Napoli, depositato il contratto in Lega Calcio, quindi bene le visite mediche. Il Napoli ha il suo difensore centrale che si abbina al terzetto già esistente, Rachmani, in gol ieri contro in amichevole contro l'Augsburgo, con l'1-0 del Napoli. Dicevo, Rachmani, Juan Jesus e Østigard. Arriva anche Nathan, fateci sapere ovviamente se lo conoscete, quanto conoscete questo calciatore, se siete contenti dell'acquisto del Napoli. E deve essere onestamente a sensazione, una intuizione dello scouting azzurro che potrebbe avere ottimi risultati. Vedremo nel frattempo, Zielinski è diretto in Arabia Saudita. E per Osimhen continua ad esserci incertezza, non arriva il rinnovo del contratto, non arriva un punto fermo sul futuro del giocatore, e quando mancano, oggi è 7 agosto, 11 giorni praticamente all'inizio della nuova stagione. È stata la moglie di Zielinski a preannunciare l'addio al Napoli con una fotografia, lo apprendiamo dai social. La moglie Laura su Instagram ha scritto: non ero pronto a salutarti, con tanto di emoji triste, l'addio del polacco è sempre più vicino, punto interrogativo. Scriveteci al 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13 per Forza Napoli sempre, poi dalle 13 alle 14 ancora insieme a me per Marte Sport Live con altri ospiti e approfondimenti e collegamenti con Castel di Sangro. Ma adesso ci colleghiamo con il nostro inviato a Castel Volturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Allora, io inizierei con l'amichevole di ieri, la terza delle quattro programmate a Castel di Sangro in questo precampionato contro l'Asburgo. Un Napoli a due facce ancora una volta, un Napoli rabberciato per i tanti infortuni e le tante indisponibilità, che ha vinto di misura con un gol di Rachmani su calcio d'angolo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Che Napoli ti è sembrato ieri?
Gianluca, sicuramente migliore rispetto a quello col Girona, perché la squadra ha aumentato i ritmi, quindi come se fosse, cioè, se col Girona, poi l'ha detto pure Garcia a fine partita, sembrava una squadra un po' ingolfata dal punto di vista fisico. Ieri ho visto secondo me dei progressi, poi è evidente che con quel centrocampo schierato dal primo minuto non puoi avere la copertura necessaria, questo è abbastanza evidente. Ho giocato con Lobotka, Elmas e Raspadori, è un centrocampo un po' leggero, ma credo insomma che in partite ufficiali non lo vedremo praticamente mai questo centrocampo. Bene, quindi abbastanza bene la manovra offensiva, molto bene Rachmani, poi è chiaro, bisogna migliorare, bisogna crescere, però rispetto al Girona mi sembra insomma che la strada intrapresa sia quella giusta, perché mi sembra insomma un Napoli capace di aumentare il ritmo. Magari manovra meno avvolgente rispetto al passato, si cerca più il passaggio in profondità, però è stato un test importante, anche perché è un avversario che ha giocato senza fronzoli, ha giocato anche molto duro ieri, tanto è vero che il Napoli si è lamentato dei mancati cartellini, quindi mi è sembrato una squadra, un buon test. Poi è chiaro, ci sarà l'ultimo venerdì, ci si aspetta altri miglioramenti, e soprattutto che magari ci siano in campo Osimhen, Kvaratskhelia, e che magari entro venerdì insomma la questione Zielinski sia risolta, perché mi sembra evidente che almeno un centrocampista subito sia necessario. Poi magari per l'altro, qualora andasse via anche Demme, potresti anche aspettare, ma un centrocampista mi sembra una priorità in questo momento.
Eh sì, è arrivato Nathan dal Bragantino, è stato ufficializzato, quindi ha superato le visite mediche. C'è anche il solito, diciamo così, nostro ascoltatore che tira fuori la sua presunzione anche il 7 di agosto sotto l'ombrellone. Nathan non è un centrale, scusi Gifuni, è un terzino. Mantovani e Micheli lasceranno il Napoli a fine stagione per una meta già condivisa, dice. Non è un terzino Nathan e non si scrive con l'H, Gianluca, ma è senza scusami, H, è un perdone. Centrale di difesa che può giocare a destra e a sinistra e poi si può adattare anche da terzino sinistro.
Ma è, ha cominciato come terzino sinistro, ma nelle giovanili del Flamengo fu spostato al centro, adesso gioca.
Stabilmente centrale. Da centrale,
sì, insomma. Sì, come è capitato anche nelle ultime partite con il Bragantino, insomma. Quindi no, è un centrale che può giocare anche a sinistra, quindi.
Anche perché il Napoli a sinistra ha Olivera e Mario Rui, quindi insomma
sì,
non saprebbe che farsene
di, ma è un difensore centrale, ne ha parlato ieri pure Rudy Garcia, dicendo che è un giocatore a cui piace anche giocare alto, che credo che poi sia la caratteristica che il Napoli cercasse per fare un determinato tipo di gioco, quindi sotto questo punto di vista rassicuriamo. È un difensore centrale che ha cominciato come terzino sinistro.
Quindi visite mediche superate, ufficialmente sì. Il giocatore del Napoli, quindi è il primo, diciamo, acquisto dopo Gollini ufficiale di questa sessione, Pasquale.
Sì, no, penso che oggi farà pure il primo allenamento, quindi tutto bene, insomma, hanno detto, adesso dobbiamo secondo me capire Zielinski se si blocca in tempi brevi questa sessione e poi eventualmente capire anche Osimhen, anche se Osimhen ieri sera dalla Nigeria circolavano voci di accordi già trovati
con l'analisi sì.
Onestamente non abbiamo, insomma, ancora queste notizie, neanche un riscontro di un'offerta alta, anche perché poi il Napoli continua a chiedere 200 per Osimhen, non è che abbia cambiato idea. Di certo credo che questa settimana sia importante per capire cosa fare nel futuro, cioè, perché se resta o fai un rinnovo con doppia clausola che potrebbe sbloccare l'impasse, e io non vorrei che Osimhen decida di restare anche senza rinnovo, e questo ovviamente penalizzerebbe di più il Napoli.
Eh sì, moltissimo, anche perché quei soldi poi De Laurentiis non li prenderebbe mai più. È chiaro che sorprende, incuriosisce e lascia anche perplessi questo ritardo nella gestione di Osimhen, perché un punto fermo non c'è sul suo futuro a 11 giorni dall'inizio della stagione ufficiale.
No, certo.
E quindi questo può significare qualcosa, tutto e niente, onestamente, questa è la verità. Può significare che stiano ancora trovando gli accordi per il rinnovo, ma può significare anche che stiano aspettando il momento giusto per
sì, però Gianluca, io credo che una deadline sia necessaria, cioè non puoi tirarla ancora troppo. Si è parlato del 12 agosto, quello del famoso annuncio. Io mi auguro che la settimana prossima, cioè il 12, che cos'è, sabato, alla fine della prossima settimana si abbia, insomma, una.
Cioè alla fine di questa settimana?
Di questa settimana si abbia, come dire, un'idea ben precisa, perché poi tu il 19 giochi un campionato, e tra l'altro, insomma, qualora nell'ipotesi eventuale di un addio, che ripeto, in questo momento mi sembra più vicino quello di Zielinski,
adesso ne parliamo.
Avere anche il tempo di sostituire un calciatore del genere, non è che hai poi molto tempo, perché hai 15 giorni e poi devi entrare nella logica che se tu compri per esempio, non so, David dell'Ill, poi anche Lille ha 15 giorni, a meno di 15 giorni per trovare un sostituto, quindi entrano poi delle dinamiche che possono complicare, insomma, ulteriormente degli acquisti di un mercato, quello del Napoli, che già è stato, insomma, non veloce, perché poi obiettivamente il difensore ci hai messo 2 mesi per prenderlo, quindi devi comunque cambiare marcia sul tuo punto di soprattutto per quanto riguarda il centrocampista, perché ovviamente il tempo è inferiore.
Senti Pasquale, nel frattempo chiediamo ai nostri ascoltatori di scriverci attraverso il WhatsApp al 339-666-9990, ma anche chiamare lo 081-63-6363. Tra poco, come ogni lunedì, ci sarà Enrico Fedele con noi per mezz'ora. Se sono preoccupati per i ritardi legati al futuro di Osimhen e alla decisione, alla gestione del futuro di Osimhen, e se sono dispiaciuti per l'addio di Zielinski che sembra imminente. A proposito di questo, ti chiedo: qual è la situazione di Zielinski? La moglie ha fatto un post con una fotografia. Sì. Ha lasciato intendere che il giocatore stia per lasciare Napoli.
Io penso che abbia aperto la cessione, anche perché il rinnovo del Napoli non c'è l'accordo, perché è molto a ribasso, e a quel punto con proposte leggevo di max ingaggi è evidente che poi tu debba prenderlo in considerazione, perché altrimenti diventa complicato. Vediamo se si prosegue così in giornata, cioè nel senso se lui accetta la destinazione. Io credo che il Napoli voglia più di 20 milioni, tra i 22 e i 25.
Ma per Arabi sono acqua fresca, insomma, ecco.
20 milioni. Beati,
yeah. De Laurentiis pare che abbia detto che con 120 milioni gli Arabi non comprerebbero neanche una scarpetta di Osimhen.
Pensa un po'.
Ecco.
Per gli Arabi e per te, Gianluca, sono acqua fresca.
Questo insomma si sapeva già.
Quindi poi, scherzi a parte, poi devi andare a prendere il centrocampista. Kop Meiners è un giocatore importante, io credo che Kop Meiners sarebbe volentieri a Napoli, però l'Atalanta parte da una richiesta di 40 milioni di euro. Non so
ma ne vale la pena però, Pasquale, per Kop Meiners.
Sì, Gianluca, ma facciamo gli e te, nel senso,
no, dico, visto che per me sono acqua fresca 20, insomma,
io sono d'accordo,
prendo perché... una Fanta a 40 e me la cavo.
No, sono d'accordo, perché è un giocatore forte, secondo me vai addirittura a migliorare.
Sì.
Kop Meiners a centrocampo, perché a parte che è molto duttile, può fare più ruoli, però poi è un giocatore che è forte fisicamente, bravo in fase offensiva, quindi avresti insomma davvero quell'upgrade che ti serve per essere ancora più competitivo, però poi c'è una trattativa da fare con l'Atalanta.
Beh, Kop Meiners è perfetto anche da seconda punta o dietro la punta, insomma, nell'Atalanta si è adattato
tante,
a fare tutti i ruoli offensivi.
Ha tante soluzioni offensive, c'è tante soluzioni sia in centrocampo sia in trequarti, ovviamente è quella caratteristica, cioè, del trequartista moderno, quello che poi è bravo anche in fase di non possesso. Giocatore importante, molto più secondo me di Lo Celso, che è l'altro nome che
certo.
Il Napoli sta seguendo. Lo Celso secondo me è un po' più simile a Zielinski, un po' più offensivo, può fare il trequartista, ma ha caratteristiche diverse rispetto a Kop Meiners.
Senti Pasquale, ci sono novità sui biglietti? In chiusura ce lo chiedono, per la partita con il Frosinone, per caso ci sono?
No, ancora no Gianluca, si sta aspettando che esca. Non credo che sarà breve, perché oggi è imminente, sette, quindi
è imminente.
Si gioca tra 12 giorni, quindi ci siamo.
Grazie a Pasquale Tina per essere
Gianluca.
Stato con noi, buon pomeriggio
ciao,
e buon lavoro Pasquale.
Ciao.
Con Tony Molai in regia, voliamo in pubblicità, tra poco Enrico Fedele per mezz'ora con noi, telefoni aperti allo 081 63 63 63. Agenti prestano Osimhen in questo momento, e perché il Napoli aspetta così tanto a mettere un punto fermo sul futuro del calciatore, che ha ancora 2 anni di contratto con il Napoli e non dovesse rinnovare, andrebbe a scadenza l'anno prossimo, sarebbe un problema per De Laurentiis, che non potrebbe più a quel punto chiedere i soldi che chiederebbe adesso per il nigeriano. Dalla Nigeria arrivano notizie che il calciatore avrebbe trovato un accordo con un club arabo, la Lali per intenderci, Zielinski è diretto anche lui in Arabia Saudita, e quindi aveva ragione Enrico Fedele l'altro giorno quando avanzava l'ipotesi che un accordo che sembrava fatto con Zielinski non ci fosse, e in effetti non c'era l'accordo con Zielinski, non c'era e non c'è. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi dispiacerebbe l'addio di Zielinski e siete preoccupati per i ritardi nella gestione dei punti fermi sul futuro di Victor Osimhen a 11 giorni dall'inizio della stagione ufficiale? 081-6363-63 per intervenire in diretta con Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
A voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, le chiedo, è preoccupato per i ritardi di Osimhen?
Nelle righe delle dichiarazioni di Garcia c'è un male, non è un infortunio, ma è un infortunio del mercato. Adesso so che ha avuto 4-5 giorni di convalescenza, credo,
sì.
Da quello che sento dire. È fuori dubbio che è una situazione. Oramai, senti, io non mi rendo conto di questo tira e molla. L'operazione è semplice. Caro Calendri, vieni qua, siete vicino a me. Io ti do 10 milioni e ti metto la causa a 120. Devi firmare fra un'ora. Tu lo vuoi firmare, no? Ok, allora vediamo chi è che lo vuole. Chiaro il concetto.
Ma De Laurentiis lo vuole firmare, direttore?
Oggi su questo. Se De Laurentiis...
No, sì o no, secondo
te? Molla per un milione o per 10-20 milioni in più di clausola, deve ormai tastare il polso e al procuratore e a Osimhen. E di, senti, io ti do 10 milioni di netti. In più la clausola la scendiamo a 120 milioni. In più ti do pure il 10% dell'anno prossimo di 20. Però devi firmare adesso e devi rimanere un altro anno. Sì o no?
Ok, questo dovrebbe dire De Laurentiis. Glielo chiedo un'altra volta, ma De Laurentiis lo vuole fare questo o no?
Quando il giocatore, ricordati, non esiste nessun presidente che può incatenare un giocatore che vuole andare via. Nessuno.
Chiaro? Non esiste neanche, esistono pochi giocatori che vogliono incatenare un presidente che vuole vendere, però.
Assolutamente, un'altra volta queste cose si fanno con anticipo. Anziché fare il contratto adesso, lo potevano fare l'anno scorso, dopo l'infortunio.
Enzo,
i cavalli buoni non si confermano a gara vinta.
Allora, direttore, c'è Enzo al telefono. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e complimenti, ragazzi. Io non sono preoccupato, sono sconfortato dalla dittatura di questo presidente, perché non è possibile che dei calciatori che vogliono restare a Napoli si vogliono recustare lo stipendio e lui li bastona, perché non è a Zelisch, se ho capito bene, lui già da quest'anno gli voleva ridurre lo stipendio, cioè non gli voleva dare nemmeno lo stipendio che già era in programma. Però già dal prossimo anno, e questo non è. Poi con Osimhen andava giù subito. Io non sono un procuratore, sono solo un tifoso sconcertato. Osimhen andava subito fatto, appena è venuto giù Fritte per il contratto, subito chiuderlo.
Okay, calenda,
che sarebbe andato a finire così.
Calenda si chiama la gente. Calenda, Enzo.
Ecco, solo questo, e sono d'accordissimo con il direttore.
Va bene, grazie. Enzo ha introdotto l'argomento Zielinski, caro direttore. Nel frattempo 0816363663 per intervenire in diretta con Enrico Fedele. Argomento Zielinski, perché la settimana scorsa ce l'eravamo detti, ma sicuro che è stato trovato l'accordo con Zielinski che sembrava fatto, invece effettivamente non era stato trovato, direttore.
Ma solo un ingenuo e uno che non conosce le dinamiche può dire queste cose. Ma io, scusami, l'anno prossimo mi scade il contratto, c'ho un contratto di 4 milioni e mezzo, viene il presidente e mi dice tu o ti riduci il contratto e lo spalmiamo oppure rimani in tribù. Il presidente rimane in tribù, ma mica è il figlio del presidente, io riesco a capire. Quindi si vedeva che era una balla, così come era stata una balla fatta al premio Bergiot per Spalletti, che io ti ho detto immediatamente subito. Allora dico, perché raccontare queste cose? Perché fare la fine del sultano? O è così o è così? Vuoi capire che tu non sei il padrone del vapore? Che per portare avanti il vapore ci vanno i marinai, e senza i marinai è buono, tu praticamente ti fermi. Lo vuoi capire o non lo vuoi capire? Tu sei un grande gestore da un punto di vista economico-finanziario, ma sei pessimo nella informazione, perché ti rendi antipatico e alla fine non rispetti la dignità professionale. Beh, se un film che tira bene ti dicessero senti, facciamo una cosa, questo film lo dobbiamo fare per un altro anno con la metà di quello che mi dai, tu lo faresti? Questa è la verità.
Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Salve Gianluca, buongiorno e saluti al direttore Fedele. Io credo che, a parte la capacità che non ha bisogno di essere evidenziata dal direttore, io personalmente vedo solo confusione, vedo solo bugie su bugie dette ai tifosi presi per i fondelli, a meno che non sono contenti di essere presi per i fondelli. Perché non è la prima volta che accade questo. Nel percorso degli anni, che ho definito De Laurentiis, come giustamente ha evidenziato il direttore, una perfetta macchina economica, nella comunicazione non è che scarna, è letteralmente scadente. Anche questa chiusura totale nei confronti della stampa a Castel di Sandro, la vedo come uno che non ci voglia mettere la faccia quando sbaglia. Ed è l'evidenza proprio chiara di una persona che si sente padre e padrone di un bene, tra virgolette, non eccessivamente suo. Perché la gente quest'anno gli ha dato credito per uno scudetto che si è trovato, non lo ha assolutamente costruito secondo me, ma se l'è trovato, e adesso che doveva fare il cosiddetto salto di qualità si trova in grandissima difficoltà. Allora mi chiedo, e lo dico anche all'ex direttore sportivo Fedele, nel caso specifico, se un giocatore vuole rinnovare e lo si vuole, non lo si fa adesso, lo si fa a gennaio. Perché i tempi del calcio sono questi, credo, da ignorante in materia, non mi permetto di andare oltre quelle che sono le mie capacità, però personalmente io vedo tutto un'approssimazione totale, cioè non vedo idee, non vedo costrutto, non vedo un cavolo per quanto mi riguarda, perdonatemi la parola poco elegante, però ripeto e lo sottolineo, è ingiustificabile tutto questo, cioè noi abbiamo aspettato 3 mesi per prendere un difensore brasiliano per sostituire Kim e poi si parla di vincere la Champions, ma chi lo andiamo a raccontare? Se si vuole Osimhen lo si fa firmare a gennaio, non si aspetta il 7 agosto, come la stessa cosa vale per Zvisky e per tanti altri calciatori che si vogliono comprare. Io vinco uno scudetto, mi dimezzo lo stipendio, signori miei, andiamo veramente, qua siamo col no peggio di Pulcinella siamo diventati, grazie a questo signore. Grazie, buona giornata.
Grazie Rosario, direttore, insomma lo sfogo del nostro amico.
Tante parole.
Insomma, cosa che aggiungere? Il Napoli ha questo vizio di ritardare sempre il nome dei contratti, non farli per tempo. Perché?
Essere il padrone del mondo. Questo è il vizio del
presidente. Ho capito, ma al di là di questo, va bene, perché poi il nostro amico Rosario diceva una cosa che secondo me non è giusta e non è corretta, quella che lo scudetto non sia stato costruito. No, è stato costruito dallo staff negli ultimi anni.
No, voleva dire, secondo me non si è espresso bene, voleva dire e si è trovato non tanto per la grande forza del Napoli che c'era, ma in uno alla grande defaianza delle altre squadre che non sembra piena. Questo volevo dire.
Allora, dal paradiso ci sta buttando all'inferno con ruolo poco professionale. Grazie presidente. Ogni anno è sempre la stessa storia. Francesco da Carpi. Kim 60 milioni, poi no, potrebbe vendere Lozano a 25, Osimhen 170.
Ma non facciamo i conti.
Quest'amico, no? Quest'amico scrive
due cose. Che tutti sventolano, tutti, anche i giornalai, i volanti e spilloni. Quando si parla di somme, di denaro e non si conoscono bene le cose. E la seconda cosa è quando si mette in paragone magari una brutta figura del Napoli in rapporto a che dovrebbe dire l'Inter, che dovrebbe dire la Juve, ma a me che me ne importa l'Inter e della Juve. Il problema oggi è che cosa sarà il Napoli senza Osimhen. Punto. Secondo, posso io offrire che è una mancanza di rispetto nei riguardi di uno dei migliori giocatori del Napoli, al di là che c'ha il difetto o non c'ha il difetto, dicendolo o rimani a Napoli alla metà dello stipendio o vai in tribuno. Ma tu chi sei? È vero che ieri ha fatto...
Ma è una proposta, detto, poi uno può anche rifiutare.
Ma che proposta? Ma non si fa una proposta, si offende la dignità di un giocatore che scade il contratto... Lui ha il 50% del tuo proprietario del suo cartellino e tu gli dici di tutti il contratto, ma per te? Ma perché? E poi ieri c'è stata la conferma che è diventato anche allenatore perché si è alzato dalla panchina e è andato a parlare con quarto uomo.
Sì.
E qui abbiamo.
Perché
visto.
Davano calci quelli dell'Asburgo. Davano calci. Giocavano duro.
Perché c'è stato i giocatori che giocano a. Senza calcio.
Ho capito, era un'amichevole. No, dico, era un'amichevole.
Allenatore in seconda, chi sei?
No, era un'amichevole, evidentemente il presidente era preoccupato.
Chi sei che vai a parlare con l'altro? Non fai anche fare una brutta figura da soldato semplice a chi dovrebbe fare queste cose?
Chi le dovrebbe fare queste cose?
Vi rendete conto?
Chi deve andare a parlare col qualcuno?
Un calpestare la dignità professionale. O non mi rendete conto?
Chi deve andare
io
a parlare col quarto uomo?
Sotto altri punti di vista.
Direttore, chi deve andare a parlare col quarto uomo?
L'allenatore.
Solo lui?
Nemmeno, con i dovuti tempi.
Allenatore. Va bene, direttore.
Ma perché l'allenatore va a parlare dei soldi quando fanno il contratto?
No.
E allora?
30 secondi, direttore, poi 0816363663 per intervenire in diretta. Sono tanti i temi sul tavolo, c'è un po' di scoramento tra i tifosi, vedrete che le cose si metteranno bene, però è presto. Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre. Questo amico scrive: Kim, 60 milioni, non sono 60, sono 50 milioni o giù di lì. Poi potrebbe vendere Lozano a 25, Osimhen a 170, Zielinski a 30, totale sono oltre 250 milioni di euro che De Laurentiis non spenderà mai, vuole comprare a poco e vendere a tanto. Ma Zielinski dal punto di vista professionale a questo punto conviene andare via dal Napoli, direttore, al di là dei soldi?
Caspita, conviene come? Poi dipende dalle offerte.
Ma se ne va a giocare in Arabia, insomma, perde praticamente il senso del pallone.
A me, ieri mi hanno fatto ridere anche un po' le dichiarazioni di Garcia, che è furbo però. È perché quando dice: se tu fossi Osimhen, per andare all'estero o in Arabia, devi andare a fine carriera, o mi sbaglio?
Certo.
Detto questo.
Sì, ha detto questo.
E perché lui è andato in Arabia?
non lo so.
No, rispondimi tu.
No, è che ne so, perché io dovrei chiedere perché sei andato in Arabia.
Per i soldi, no. Per fine carriera, allora noi abbiamo preso uno che era fine carriera.
Ma in Arabia si va solo per i soldi al momento, non ci sono altri
elementi.
Allora
perché dice per fine carriera?
Direttore, resti lì perché dall'altro lato abbiamo un grande esperto di calcio brasiliano, Sabatino Durante. Sabatino, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te.
C'è Enrico Fedele dall'altro lato che le faccio salutare. Ti faccio salutare, Sabatino.
Direttore.
Ciao Sabatino. Io che qualche anno fa, 20, sono stato, venivo spesso a San Paolo, che era la sede della Parmalat, e avevamo il Palmeiras. E io ho girato molto. Mi fa piacere sentirti, perché là ci sono i talenti. Che giocano per divertimento magari, però hanno talento, hanno qualità. Oggi ho visto che ci sono giocatori che hanno anche messo una grande muscolarità.
Allora, la settimana scorsa, proprio con Sabatino Durante, devo dire, il nome non lo abbiamo individuato noi di Radio Marte. Il sottoscritto però ha dedicato una puntata la settimana scorsa, prima che arrivasse Nathan al Napoli, alla strada brasiliana che il Napoli stava percorrendo. E parlando di Tete, parlando di Murillo, ricorderai, Sabatino, non è nessuno dei due, è Nathan del Bragantino, che è ufficialmente da qualche ora un calciatore del Napoli, contratto depositato in Lega. Che ne pensi?
Allora, intanto un giocatore che conosco, va bene, e non arriva col crisma del no, baciato da Dio, eccetera. È un ragazzo che cresce nella cantera del Flamengo, che non è famoso per rivelare difensori centrali, ma trequartisti ed attaccanti, va bene. E tra l'altro ha una storia personale di superazione, cioè questo è un ragazzo che si è guadagnato socialmente e dal punto di vista calcistico tutto sul campo, che la dice lunga sul suo carattere. Quindi è un volitivo, è uno che vuole sempre migliorare e ha realizzato, insomma, il sogno di far stare bene la sua famiglia. È scampato a quell'incendio di 4 anni fa del settore giovanile, cioè del convitto del settore giovanile del Nino de Urubu, cioè dove c'è diciamo la struttura del Flamengo. Quindi
rispetto a Kim che tu conosci, perché hai visto
ma
giocare,
sono non è il problema Kim o non Kim, anche Kim non è un fenomeno, capito? Cioè Kim ha avuto la possibilità di giocare in una squadra dove i difetti di Kim venivano mascherati. Perché? Perché Kim in campo largo non è un grandissimo giocatore, va bene? Kim era un ragazzo serio, concentrato, faceva i movimenti giusti anche quando aveva la palla, e in quella squadra compatta si sono esaltati quelle sono le sue qualità e i suoi difetti, e i difetti mascherati.
Ma Nathan è simile a lui come caratteristiche? Simile?
Ma è tutt'altro giocatore, totalmente. Questo è un muscolare, un giocatore fisico, veloce, esplosivo. queste sono le qualità. I difetti è che a volte un po' irruento.
Sì,
come...
sentiamo i difetti e poi interviene Fedele.
Sì, è un po' irruento, scivola un po' troppo. Mazzone diceva:
bravo, Sabatino. Guarda, Sabatino, io ti dico la verità: non ho il piacere di conoscerti personalmente, ai miei tempi eri giovane, però hai fatto due cose che mi fanno. Allora ti dico la mia: io quando non ti conoscevo, dicevo vicino al mio amico Tifuni, che è un grande tuo estimatore, ma io il Giustino Durante, così per celia, perché mi piace dare dei nomi, il Giustino Durante è stato un grande attore. Ebbene, tu oggi, permettimi se te lo dico, dopo 50 anni di carriera, hai fotografato e ti ammiro per questo, e te lo dico pubblicamente. Perché? Io ho visto, non conosco, a parte il Napoli prima circoncinistro, poi lo piglia destra, tutto sta bene, vabbè, siamo aperti. Hai detto una cosa santissima, io ti difensori me ne intendo, e tu lo sai.
Vabbè, bene, ora è stato pallone d'oro, mi sembra, no?
Allora ti dico, questo è un ragazzo che sicuramente nasce come terzino sinistro, non si discute, perché ha un gran campo, soprattutto un gran campo di gioco, ma ha un difetto che è quello della scivolata. Io l'ho visto in quelle poche da YouTube, spesso ricorre, è un difensore, scivola quando si trova nei pressi della linea laterale, che se no vuol dire che non ha letto. Quindi non è assolutamente come Kimmich, il quale è un giocatore di fisicità centrale, frontale, però anche Kim, come giustamente tu, unico o poco, hai messo in evidenza il difetto di Kim, il quale spesso si perde nella marcatura preventiva e guarda troppo spesso la palla e troppo poco l'avversario in area di rigore. Quindi è un ragazzo che si potrà fare, non è certamente... lo paragonano a Silva o ad altri, eccetera. Un giocatore che ci deve adattare e speriamo che si adatti. Però da qua
lui viene dal Flamengo. Il Flamengo non ha creduto pienamente in lui, no? Quindi l'ha mandato in prestito, l'ha ripreso, è andato in prestito. Però con calma lui si è conquistato il posto col Bragantino, che è una squadra, insomma, anche di buon livello, di buona tradizione, sta facendo bene. È chiaro che i dirigenti del Napoli credo sappiano perfettamente le cose che stiamo dicendo, dicendo noi. È un ragazzo, a parte che viene da un altro emisfero calcistico, da un altro modo di pensare il calcio, eccetera, eccetera, quindi ha bisogno di tempo, però è un ragazzo volitivo, secondo me, con calma migliorerà.
Si può lavorare,
capisci? Questo è il discorso. Poi mi farebbe molto piacere, perché ripeto, io non lo conosco personalmente, però avevo lì, quando si è incendiato quella struttura, avevo dei ragazzi io, che per fortuna ero riuscito a portare via prima, e quindi me ne parlano bene di questo ragazzo.
Senti, Sabatino, volevo dirti una cosa, tu che lo conosci bene. Io quando ho visto da giovane a Jesus, adesso ho visto questo ragazzo,
Juan Jesus,
quale ha più calcio, però anche Jesus era mancino,
era terzino anche lui,
è vero?
Sì, in realtà lui era un braccetto di sinistra,
bravo.
Però la storia di questi ragazzi, per esempio Carlos Augusto che sta nasce come braccetto di sinistra, poi Diego Coelho, che fra l'altro è stato un giocatore anche del Bologna, terzino destro, oggi è l'allenatore del Portsmouth, ha inventato come terzino sinistro. Poi la storia è chiara, che poi ti resta
i movimenti
che tu facevi a sinistra te li riporti lì in mezzo, però lui c'ha 21 anni, quindi può imparare anche a far meglio quello che deve fare il difensore centrale, magari dimenticarsi i movimenti che faceva il terzino sinistro.
Sabatino, l'errore che fanno molti è che vedono da YouTube qualche cosa, ma non si rendono conto.
Enrico, il problema è che di calcio, per fortuna, ne parlano tutti, poi il linguaggio degli addetti ai lavori è diverso, la sensibilità è diversa.
Sabatino, dicevo questo, cioè praticamente il difensore si vede quando non ha la palla, quando deve scalare, quando deve fare la marcatura preventiva. Questo è il difensore, e quando tu lo vedi per White Scout tutti quanti danno i giudizi, non si rendono conto che devono vedere, loro vedono solo la palla e il giocatore.
Tu mi insegni che i difensori prima gli si insegna a marca uomo, poi a marca zona. Oggi invece a livello mondiale partono tutti marcando a zona, poi quando si restringono, e qui praticamente la zona è così piccola che diventa marcatura uomo, non sanno che devono fare, no? Guardano la palla e non guardano.
Ma Sabatino, io ti dico una cosa, guarda, in Italia, diciamo, parlami di un difensore a uomo italiano come erano prima i Cannavaro, Iniesta, di Costa Curto, eccetera, eccetera.
No, l'ultimo era Chiellini, è finito, quello era.
Allora, è saltato il telefono di Fedele, succede ogni tanto, lo ripristiniamo. Sabatino, grazie per questa chiacchierata.
Buon lavoro.
Poi ci risentiamo, però insomma la pista brasiliana è Napoli, l'ha percorsa.
Sì, ha fatto bene, bisogna dar tempo a questo ragazzo, lo merita, perché c'è, è un diamante grezzo, va sgrezzato, ma è uno che può dare risultati da qui a 3, 4, 5 mesi, ok?
Grazie Sabatino Durante, i saluti anche di Enrico Fedele a Sabatino Durante. Direttore, eccoci qua. Ecco, pronto?
Direttore,
eccoci qua, perfettamente. No, c'è una domanda per lei, ma l'acquisto di Nathan, scrive Gennaro da Secondigliano, potrebbe essere in proiezione futura per l'anno prossimo quando cambierà la regola del fuorigioco?
Perché cambia?
Io non lo so.
Vogliono fare, non cambia. Praticamente credo che si voglia andare con la luce, cosa che non c'è adesso, no?
Una sorta di fuorigioco automatico, come vogliamo definire?
Sì, si vede il fuorigioco meglio, però credo che la riforma vera sia non quella della scarpa, sia quando c'è luce.
Mm.
Cioè quando tra i due giocatori, il dipendente e l'attaccante, c'è una luce in mezzo pari al volume del calciatore.
Allora, Gilda dice a lei e a Sabatino Durante, ma perché tutti e due non vanno a cena insieme al lume di candela? Si amano, uniti nel denigrare l'universo Napoli.
Però poi deve venire la nostra amica Gilda
a cucinare,
a fare una bella parmigiana di melanzane.
Lo sapevo. Direttore, le chiedo in chiusura, ieri come ha visto il Napoli? Allora ricordiamo la formazione, perché c'erano in campo Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard e Oliveira nel primo tempo nei quattro di difesa, poi c'erano Lobotka, Elmas insieme a Raspadori a metà campo, Politano, Simeone e a sinistra c'era Lozano. Questa era la formazione del Napoli, un 4-2-3-1, un 4-4-2, non lo so, dica come vuole, ma Raspadori forse era fuori ruolo e Lobotka lo abbiamo visto un po' a disagio.
Beh, ogni tanto la vedi la partita, mi fa piacere. No, perché gli altri hanno parlato, magnificato. Allora, la partita di ieri ha messo due cose in evidenza, ma due cose che anche mio nipote deve dire. Mi sembra strano che magnificatori e piccerai dicono altre cose. Allora, che Lobotka non può giocare a due perché ha toccato il primo pallone al 28°.
Lo sappiamo da due anni, però, questo che non può giocare.
Punto primo. Punto secondo, che era stato una punta. L'unica due conclusioni buone davvero attaccante che sente la porta le ha fatta. Quindi è inutile trovare un posto. Lui è una seconda punta. Su questo non c'è dubbio. La seconda punta è perché c'è stato Simeone, perché se no potrebbe andare alla prima punta, e questo è il suo ruolo nell'equipe nazionale, cioè così. Terza cosa, ho visto una buona gamba, come sempre, che è un ragazzo che corre, anche se dopo è come mangiare il gioco con la forchetta, però ieri ha fatto una buona gara nel mazzo, e che dirò, ieri si è ripreso, e io ho stigato. Se dovessi dire, così come ieri ho visto un po' di imprecisione nei rilanci di Meretta. Questo ha vinto la partita.
Senta, ma Nathan, secondo lei, anche da quello che ci ha detto Sabatino Durante, potrà essere già titolare fra 10 giorni nella difesa del Napoli?
No.
E quindi giocherà Ostigard o Juan Jesus al fianco di Rachmani?
Dovete dire perché dovrebbe fare.
No, perché Kim, quando arrivò, fu subito titolare.
Preparazione, io lo so, 7 giorni, 8 di preparazione. A discapito di chi? Ecco, io invece faccio un'altra domanda. Ho stigato Jesus.
Sì.
Mi pare che sia stata già santificata o notificata la coppia titolare.
Juan Jesus Rachmani.
No, io credo Ostigard.
Ma
come caratteristica dovrebbe essere Jesus. Se vogliono un mancino.
Sì.
Quindi eventualmente puoi vedere come si inserisce questo ragazzo. Che io effettivamente chiamo John Wayne, e tu sai il motivo.
Sentieri selvaggi, lo dico io, film John Ford, regista John Wayne, che si chiamava Ethan ed era un capitano dell'esercito che doveva accompagnare una donna da un forte all'altro con una carovana cercando di proteggerla dagli indiani, dai Sioux. Sentieri selvaggi, un film degli anni 50-60.
56.
Va bene, io non c'ero, ma l'ho visto molte volte perché amo la storia degli indiani d'America. Grazie direttore, buon lunedì, buona settimana ad Enrico Fedele. Voliamo in pubblicità, tra poco ancora ospiti, approfondimenti, cercheremo di capire anche che succede con Zelischi e anche con Osimhen. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre con Tony Mola in regia. Ci scrive un amico al 339-666-9990. Io penso invece un'altra cosa: il campionato brasiliano è già a metà stagione. Questo ragazzo come arriverà a maggio? Giocherà un anno di partite, si chiede. Gino scrive: buongiorno Gifuni, venderei subito Lozano e Zielinski e mi fionderei su Modric. Si potrebbe? Non credo. Ancora Lukaku se va via Osimhen, ma subito. E ancora Gianluca, buongiorno, sinceramente quest'anno sono un po' preoccupato per questo clima buonista da parte di tifosi e stampa verso la società. Infatti lo scorso anno, grazie anche ad un clima di contestazione, il presidente è stato spronato a fare buoni acquisti. Ad oggi da fuori si nota solo una grande confusione, scrive Ivan. Allora sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Gianluca, direttore, buongiorno, sono socio direttore, forse non lo sapete, ma io non sono tifoso del Napoli. Io auguro tutto il bene a questo
Sei Juventino
Nathan,
perché hai il logo della Juve.
Che possa diventare un grande difensore, che possa diventare un grande giocatore. Ma lei non pensa che per una squadra scudettata io dovrei prendere magari un centrale già pronto? Non si può essere tutti gli anni così fortunati a trovare sempre un numero 90 in da tombola. E Kvaratskhelia, Osimhen, che è migliorato tanto sotto a Spalletti, lo dobbiamo vedere con Garcia. E tutti gli anni si tenta la fortuna. Non pensa che adesso è giunto il momento di stabilizzare, cioè dare un'impronta di quelle buone, di quelle grosse, di quella dire "Wei, qua ci siamo pure noi". No, puoi dire però io sento la scusa infortuni. Io ho visto squadre decimate, in primis la Juve, poi il Milan, decimate dagli infortuni, che non potevano mettere la formazione in campo e la colpa si dava a Allegri, che non giocava bene le partite. Che Allegri non gioca bene, questo è un dato di fatto. Però incominciamo ad incampare scuse.
Va bene, ma perché sei così attento e così anche intensamente preoccupato per le sorti del Napoli, caro amico tifoso della Juventus? Per quale motivo me lo chiedo, magari ce lo dirai. Ieri con l'Asburgo non c'erano in campo Gollini, Gaetano, Mario Rui, Anghissà, Zielinski, Zedadka, Folorunscio, Osimhen e Kvaratskhelia, tutti con qualche acciacco diverso tipo. Gaetano Imparato, già Gazzetta dello Sport. Gaetano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Consentimi però di
tanti
fare
auguri di buon compleanno, come prima cosa.
Onomastico,
su, oggi è San Gaetano, scusa.
Oggi è San Gaetano, grazie mille. No, volevo fare un applauso a questo tifoso che sarà juventino, come dicevi tu, vedendo il logo, tutto quello che fai tu. Ma ha fatto una considerazione che è molto molto intelligente, cioè una considerazione che va fatta, cioè in un momento come questo non si capisce, insomma, il tentennare troppo su certe situazioni. A me risulta per esempio che su Danzo i francesi hanno fatto quella reazione come comunicazione del rinnovo del contratto proprio a pizzico contro il Napoli, perché il Napoli è andato vicinissimo a prendere Danzo e loro hanno sfiorato la beffa. Poi alla fine sono riusciti a ricucire un calciatore, perché sennò avrebbero perso anche il loro tecnico, che già si era visto sfilare due giocatori importanti. Quindi se il Napoli fosse andato un po' più deciso quanto a soldi, Danzo lo portava via. Però ciò non toglie, ma ci sono una serie di cose, come diceva il nostro amico, che è vero. Io gli rispondo all'amico dicendo, al di là se Juventino o no, quando si parla di calcio così educatamente faccio un applauso e mi inchino, ma senza ironia, gli dico che effettivamente è così, però ricordi che la più in alto si va adesso De Laurentiis è in altissimo, perché è il presidente che ha vinto lo scudetto, il presidente che ha fatto bene, non ha debiti, non ha niente, nessun problema. Però come mai l'annata dovesse essere un mezzo flop, da quell'alto alto dove è arrivato cadrebbe tra i fischi generali, perché sostanzialmente si è arrivato a vertice di un tragitto importante e poi ti perdi sul più bello per situazioni dove per una virgola è qua, ecco, per l'acino di sale, secondo me si corre il rischio di perdere un bel po' di minestra ed è un peccato.
Vi dico la mia, la lezione dell'anno scorso deve ancora imparare la gente. Facciamo fare a ognuno il proprio mestiere, cerchiamo di aiutare il Napoli invece di criticare. Io ho fiducia nella società, per carità, ma la fiducia c'è, noi ci
anche io ho fiducia,
certo. Tutti abbiamo fiducia,
sì, però la situazione, scusa Giallo, tu dalla vita vedi calcio come me, perché sei più giovane di me, io sono più vecchio. Io una cosa che mi preoccupa è vedere lavorare il tecnico con giocatori, come ha detto chiaramente, perché questo è uno vero. Non viene a fare filosofia in tribuna stampa, ma dice le cose come sta, con educazione, tra le righe, senza fa casini. Ha detto sostanzialmente: ragazzi, non vi fissate, sono solo due gli infortuni muscolari.
Mario Rui e Anghissà.
Esatto, tutti gli altri sono infortuni diversi, dicendo o qualche botta e ci sta negli allenamenti e nelle partite, o soprattutto di calcio mercato. Ha fatto capire anche che comunque è difficile, come possiamo immaginare anche noi, per un allenatore lavorare con una squadra dove davvero non sai alla fine chi è che sarà in campo su certi punti nevralgici. Se Osimhen se ne dovesse andare, ma al di là del fatto i soldi, tutto quello che è, chi è l'erede e via discorrendo, c'è da rifare tutta la fase offensiva in pochi giorni, il campionato inizia tra poco. Se se ne va Zielinski, e già il centrocampo deve essere riempito quantitativamente oltre che qualitativamente, se non dico quasi punta da capo, e i giorni passano, e per un allenatore tutto il resto gli frega niente, gli frega di lavorare su una tabella, è una tabella che è piuttosto traballante, non per colpa sua.
Sentiamo un po' di messaggi vocali, siamo con Gaetano Imparato, già Gazzetta dello Sport, sentiamo.
Buongiorno,
buongiorno.
Pasquale da Napoli.
Salve Pasquale.
Non so cosa pensare, la società non ti smentisce mai, chapeau per quello che ha fatto, ma le parole, le dichiarazioni dell'allenatore ieri sono state chiarissime, gli infortuni veri e propri erano solo due, quindi per il resto c'entra il mercato. È da 15 giorni dall'inizio del campionato, per me è una cosa molto molto grave.
Sei più preoccupato dei ritardi nella gestione dei punti fermi sul futuro di Osimhen o dell'addio di Zielinski che sembra imminente?
No, la preoccupazione è tutta su Osimhen, perché Osimhen fa reparto, fa campionato, fa gol, fa quello può fare la differenza, e più cresce, più va avanti e meglio è. Tra l'altro col gioco di Garcia sarebbe proprio la configurazione massima del gioco che lui predilige, con palle in profondità, e quindi è uno che segna sia di forza, sia di tecnica, sia di elevazione, ma anche scattando palla a piedi, ripeto, con le violazioni di tecnico, quindi sarebbe un completamento del suo bagaglio da buon. Quindi mi preoccupa soprattutto il fatto che Osimhen sia infortunato per il mercato, e mi preoccupa il fatto che non si possa lavorare in una certa maniera, anche di schemio o comunque un certo tipo di concentrazione su questo fatto che rende traballante. Il fatto che Zielinski possa andare via mi dispiacerebbe, perché Zielinski è un'ottima pedina, e poi c'è il problema di andare a sostituire quindi non solo Dembélé ma anche Zielinski, capire Gaetano se sarà ruolabile, non penso come punto di riferimento importante all'inizio del torneo, e soprattutto Demme si sta facendo cose eccezionali. Se Garcia ritiene che Demme è diventato un giocatore alla pari degli altri, come lo era per Gattuso, quindi quantitativamente e qualitativamente, tira un sospiro di sollievo. Questo lo sa solo il tecnico, perché se così non fosse, comunque anche Demme dovrebbe essere sostituito, perché andrebbe via. Siamo a tre, con la velocità che è il Napoli di trovare i pezzi di ricambio di una certa levatura, caratura di una squadra che deve fare Champions League e campionato, sono preoccupato.
Allora, ciao Gianluca, lo scudetto ha reso la nostra proprietà estremamente arrogante, scrive David da Monaco di Baviera. Kim si sapeva da gennaio e lo abbiamo sostituito oggi. Osimhen andava rinnovato immediatamente dopo lo scudetto anche a 10 milioni, visto che si sapeva che ci avrebbe lasciato l'anno prossimo per la Premier. Ed invece a Ferragosto dobbiamo cercare l'attaccante che non verrà, perché tanto c'è Simeone. Resteremo fuori dalla zona Champions. Insomma, un po' di ottimismo però, caro.
No, le deduzioni che fa sono giuste, però la conclusione no, questo non è detto. Il rischio di correre certi rischi c'è, scusa il gioco di parole. E ha abbastanza ragione. Poi il fatto che sia arrogante, non è arrogante, è uno che vede, va come un treno sulla sua direttiva, cioè quello che pensa. Va detto che l'anno scorso, negli anni passati, sia con l'allenatore di turno, quindi Spalletti, sia con giunto comunque doveva confrontarsi. Adesso può andare a ruota libera, perché non penso che Garcia si metta a intavolare discussione col tecnico, e penso soprattutto a lavorare, visto che ci danno da lavorare. E non penso che il nuovo direttore sportivo possa avere lo spessore, non per colpa sua, ma la confidenza e l'attitudine a poter controbattere a De Laurentiis, cosa che risultava difficile aggiuntoli dopo anni, dopo vari colpi di mercato e dopo i vari applausi sul mercato in uscita che Giunto le aveva piazzato, in confronto a lui che è appena arrivato, per l'amor di Dio, e che sta lì, deve dirigere la situazione.
Ciao Gianluca, sono Fabio da Giuliano. Io inizio a essere un po' preoccupato. Perdiamo a pochi giorni dall'inizio del campionato un perno del centrocampo e la situazione Osimhen è ancora in alto mare. È chiaro che andrebbe fatto un colpo importante a centrocampo, e poi se va via Osimhen a pochi giorni dall'inizio della stagione, con chi lo sostituisci arrivato a questo punto? Ti chiedo in chiusura un commento sulla partita di ieri, la terza delle quattro amichevoli, con mezza squadra fuori, però con Raspadori ancora una volta mezzala o sottopunta, con Lozano a sinistra, con Politano a destra, con Simeone centrale, con Lobotka un po' a disagio nel centrocampo a due insieme ad Elmas in certi frangenti della gara. Che ne pensi?
No, io il centrocampo a due l'ho visto poco, non ho visto tanto, non sarà, secondo me, mi sbaglierò sicuramente, però secondo me non sarà uno dei canovacci di Garcia, perché sa bene, è uno che il centrocampo lo tende a rinfoltire e non a ridurre. L'amichevole mi è piaciuta sotto certi aspetti per il ritmo e per la capacità che è tecnico di provare, spostare e osare. Per il resto non ci sono problemi, perché quelli che sono in campo stanno facendo il loro binario. Il problema è chi non è in campo, chi non va in campo, ripeto, per questi infortuni da mercato. Però sostanzialmente non mi dispiacciono questi amichevoli. Per l'altra domanda del nostro ascoltatore, che era, riguardava il cosa, il mercato, il tempo, ecco, io dissi a Di Maro, e tu mi Di Maro, e mi sei testimone, una delle prime puntate della trasmissione fuori gioco che tu dirigi così bene, ricorderai, se testimoni di però questa situazione di Osimhen deve essere decisa al più presto possibile, si deve tirare una linea, perché se no perdiamo a Filippo e al paniere, come si dice in Inghilterra, e quindi il nostro ascoltatore ha ragione.
Grazie a Gaetano Imparato, buon onomastico
a
San Gaetano Imparato, buon onomastico e auguri dunque a tutti Gaetano. E ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco Massimiliano Gallo del Napolista per altri approfondimenti, per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Oggi è 7 agosto 2023, in pieno clima vacanze, noi non ci fermiamo mai.